Architetture invisibili. Strani racconti di vera fanta-architettura. Tamara, la villa imperiale di Katsura a Kyoto. In un grigio pomeriggio di pioggia, chiuso fra le mura domestiche, passando accanto alla libreria del corridoio, nella penombra scorgo un libro leggermente fuori posto. Calvino, Le città invisibili. Incuriosito lo prendo in mano ed apro una pagina a caso. Il famoso mercante veneziano Marco Polo sta raccontando al grande condottiero mongolo Kublai Khan di uno dei suoi mille viaggi in città remote e sconosciute. Già, perché l'imperatore mongolo ha conquistato terre così sconfinate da non essergli possibile conoscerle e quindi ascolta le straordinarie storie del giovane veneziano cercando di colmare quel vuoto che gli prende soprattutto alla sera, quando i sogni rischiano di essere sopraffatti dalle preoccupazioni per un regno costantemente minato dalla corruzione e dalle mai dome forze nemiche dei popoli confinanti. Scorro le pagine e la mia attenzione si sofferma su una città in particolare, la misteriosa città dei segni, chiamata Tamara. Marco Polo sta raccontando la sua avventura. Ci si addentra per vie fitte di insegne che sporgono dai muri. L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. La tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, le alabarde il corpo di guardia, la stadera l'erbivendola. Statue e scudi rappresentano leoni, delfini, torri, stelle. Segno che qualcosa, chissà cosa, ha per segno un leone o delfino o torre o stella. Mi domando quale sia il reale senso di questa città. Un luogo ricco di immagini, di forme che parlano di altre forme, che però non si vedono mai. Sperando che la conclusione del racconto mi possa venire in soccorso, riprendo il libro e leggo. Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda, l'uomo esce da Tamara senza averlo saputo. Fuori si estende la terra vuota fino all'orizzonte, s'apre il cielo dove corrono le nuvole. Nella forma che il caso e il vento danno alle nuvole, l'uomo è già intento a riconoscere figure. Un veliero, una mano, un elefante. Disorientato dal testo, chiudo gli occhi ed inizio a sognare. E i sogni si intrecciano con i ricordi, dando vita a nuovi mondi in cui il fantastico si mescola al reale. La città di Marco Polo, la città che comunica significati attraverso figure, diventa improvvisamente scenario ideale di una villa che visitai tanto tempo fa. Un luogo che a sua volta non si esprimeva tanto attraverso lo spazio, quanto piuttosto per simboli, come farebbe una scrittura ideogrammatica tracciata da un artista, una calligrafia. E così, scomponendo e ricomponendo i simboli del testo di Calvino, inizia a prendere forma di fronte ai miei occhi la sagoma della villa imperiale di Katsura. Ma i ricordi tendono a sfuggire e a mescolarsi con immagini vaghe e dai significati ignoti. Sono stato veramente in questa città. Sono stato veramente in questa villa. Mentre sono intento a pormi queste domande, mi sento catapultato in un mondo fantastico. Con un fidato gruppo di amici avventurieri, stiamo camminando tra alberi e pietre. Alzo lo sguardo ed ecco la città di Tamara. Varcata la porta, percorriamo una stretta via fra insegne, stemmi, statue e oggetti simbolici di ogni genere fino a quando le case scompaiono ed inizia un sentiero che si addentra nella fitta vegetazione. All'improvviso appare un recinto, realizzato con coppie di canne di bambù distanziate fra loro in modo tale da far traguardare un giardino all'interno e poi, poco più in là, un cancello, il cancello imperiale. Alcuni di noi si stupiscono di come questo sia realizzato con tronchi neppure scortecciati che sorreggono un primitivo tetto di paglia. Aperte le porte in bambù e varcata la soglia, un sentiero lastricato ci conduce al cancello interno, quindi a un giardino nel giardino. Poco prima di raggiungerlo, attraversiamo un dosso oblungo alle cui estremità, alla nostra sinistra, si trova un piccolo pino. Il pino chiamato Sumiyoshi, il quale, incorniciato dalle siepi, lascia intravedere alle sue spalle un laghetto e sulla sponda opposta una costruzione dal sapore contadino, una casa del tè, lo Shokintei. Passato il secondo recinto, un percorso di rocce inserite nel terreno ci fa attraversare diagonalmente il giardino muschioso su cui sostava la carrozza imperiale e ci conduce di fronte al palazzo. Il complesso fu probabilmente fatto costruire a partire dal 1615 dal principe Toshihito, nipote dell'imperatore Ojimaki. Nel 1603, con l'ascesa al potere dello shogun Tokugawa Ieyasu, era iniziata l'epoca Edo. Dopo oltre un secolo di guerre sanguinarie, il Giappone era stato riunificato e di lì in poi sarebbe iniziato un lunghissimo periodo di pace, ma anche di isolamento politico e culturale rispetto al resto del mondo. Ed è certamente un senso di isolamento e di pace quello che si prova in questo luogo, lontano dal caos della città, avvolti dai soffici strati di alberi e protetti dalle montagne che sembrano galleggiare sui veli orizzontali delle nuvole. Sotto la densa e umida foschia, tuttavia, pulsa la vita e non ci riferiamo soltanto alla lussureggiante natura. Osservando il palazzo dall'esterno, rimaniamo subito colpiti dalla asimmetria dell'insieme. I vari corpi di fabbrica, antico Shoin, medio Shoin, padiglione della musica e il nuovo Goten di pianta quadrangolare, sono collegati fra loro diagonalmente secondo una disposizione che viene chiamata Ganko, ovvero a stormo di oche in volo. Come un organismo vivente, la costruzione appare completa e armoniosa, eppure aperta a future trasformazioni, ad aggiunte o a sottrazioni. È evidente che l'insolita forma ha un significato che va al di là delle esigenze pratiche, un significato simbolico, come se l'architettura volesse rappresentare la natura e le sue dinamiche. Una scala in pietra ci introduce all'interno dell'antico Shoin. Lo spazio appare astratto e omogeneo, governato da linee scure orizzontali e verticali che si stagliano sui fondi chiari delle pareti e del pavimento. La luce filtra attraverso gli shoji, le pareti di carta traslucida che separano l'interno dall'esterno, e si diffonde ovunque, amplificata dal riflesso sul motivo di boccioli di paulonia e mica dorata che adornano i fusuma, le pareti mobili interne. Iniziando a muoverci, ci accorgiamo subito che la pianta irregolare della villa ha un importante ruolo anche nell'esperienza dello spazio. Nel procedere all'interno dell'edificio, siamo infatti obbligati a continue brusche svolte, prima delle quali scorci del giardino, ogni volta differenti, sono incorniciati dall'architettura, come a ricordarci che l'uomo non è mai centrale né autosufficiente, ma solo uno degli elementi che compongono l'universo. Solo dalla terrazza della luna, che si protende dalla veranda dell'antico Shoin, è possibile godere di una vista d'insieme del giardino. Da qui, immaginiamo il principe contemplare il riflesso sull'acqua della luna autunnale. Aveva ben ragione il maestro del movimento moderno Bruno Taut quando nel suo Nippon, il Giappone visto con gli occhi europei, scritto nel 1934, osservava che il quadro del giardino, come una parte della casa, irrompe inaspettato e con un effetto sconvolgente. Man mano che procediamo da una stanza all'altra, lo spazio si svela poco a poco. I pilastri, le stuoie del pavimento, le pareti, così come le rocce e gli alberi incorniciati dall'architettura, sono simboli nello spazio che si presentano in successione, come fossero sculture e quadri esposti in una mostra. Rappresentano il lavoro, gli spazi e i tempi dell'uomo in armonia con le manifestazioni della natura. Scalzi, avanziamo silenziosamente sui tatami, le stuoie che simboleggiano un vuoto pronto ad accogliere ogni possibile attività umana. E difatti i tatami non hanno una funzione univoca. Su di essi si cammina, ci si siede, si dorme. Rifletto quindi sul fatto che la visione dello spazio in Giappone, per gran parte del tempo, avveniva da un'altezza più bassa rispetto a quella che si poteva avere da una sedia negli ambienti degli edifici occidentali. Ed è senz'altro per questa ragione che il grande cineasta Ozu posizionava la sua telecamera a 50 centimetri da terra nelle sue riprese di interni. Preso da queste considerazioni, decido di accucciarmi. Da qui le proporzioni effettivamente appaiono maggiormente armoniose, a misura d'uomo. Come per incanto le pareti mobili si sono trasformate in quinte di teatro e i miei compagni che entrano ed escono dalla scena nel loro girovagare in attori che si stagliano sulla scenografia del giardino. La villa era il luogo di svago del principe. Qui si coltivavano le raffinatissime arti del tè e della poesia. Eppure non c'è nulla dello sfarzo di Versailles o Villa d'Este. L'edificio si presenta come costruzione in legno ad un solo piano piuttosto scarna, ariosa e trasparente, sollevata da terra di circa un metro e con un tetto scultoreo rivestito di piccolissime scandole. I pavimenti sono ricoperti di tatami. Le sottili pareti mobili interne, i fusuma, sono rivestite di carta decorata e quelle esterne, gli shoji, sono di carta traslucida su telaio in legno. Non vi è più traccia dei dipinti coloratissimi su fondo dorato, tipici della precedente era Momoyama. In questo luogo è immediatamente percepibile la nuova cifra estetica del wabi, una raffinata semplicità, risultato di un processo di purificazione che affonda le sue radici nelle antiche filosofie orientali e nella loro interpretazione dello Zen. E difatti, adesso, nel secondo edificio, il Medio Shoin, ammiriamo le pareti decorate da pitture sbiadite, eseguite nell'essenziale stile Sumie, con il solo inchiostro nero tracciato con pochi gesti sicuri, come una calligrafia. Un vecchio saggio a cavallo in un paesaggio di rupi e cascate, l'uomo inserito nella natura. L'atmosfera è cambiata, lo spazio ha assunto una connotazione più domestica. Non solo sulle pareti le pitture hanno sostituito il motivo floreale, ma le linee scure geometriche che definivano lo spazio astratto hanno ora assunto colore. Il bordo dei tatami è infatti diventato di un verde pallido e i telai dei fusuma sono di un deciso tono di rosso laccato. La cifra stilistica dell'edificio non sembra quindi essere del tutto chiara e uniforme. Questo certamente è dovuto al fatto che la villa fu ampliata e modificata nel tempo. Sicuramente, ad esempio, è da attribuire al figlio di Toshihito, il principe Toshidata, la costruzione del nuovo Goten. Ma gli interventi che si sono susseguiti nel tempo non sembrano bastare a giustificare i contrasti alla base della forte energia che comunica l'architettura. L'architetto Kenzo Tange pensa infatti che queste incongruità possano piuttosto derivare dal fatto che due anime profondamente differenti ne curarono la prima concezione. Da una parte c'era il direttore dell'esecuzione dei lavori Nakanuma Sakio, appartenente ad una famiglia dell'emergente classe dei mercanti, esperto di giardini e maestro del tè, la cui sensibilità era espressione della nuova cultura legata allo Zen, che prendeva a modello idealizzato lo stile di vita umile delle classi inferiori. Dall'altra c'erano il principe Toshihito e il suo consigliere, il letterato Osokawa Yusai, che incarnavano lo spirito nostalgico del periodo Heian, l'epoca dei fasti imperiali. Questo contrasto culturale, in realtà, ben rappresentava lo spirito del tempo. Se si pensa che il maestro del tè e più influente progettista di giardini dell'epoca, Kobori Enshu, era sì fautore delle credenze neoconfuciane legate allo Zen, ma anche profondo ammiratore del classicismo Heian. Si può dire che in questo luogo lo stile Shōin Tsukuri, principale forma di architettura residenziale dei ceti elevati del periodo, si fonde con il nuovo stile Tsukiya Tsukuri, ispirato alla casa rurale, eretta ora a modello di bellezza dalla quale deriva anche il nuovo prototipo di casa del tè, piccola e frugale, detta del romitaggio. Lo spirito rurale emerge immediatamente dalla morfologia dei componenti di cui è composta l'architettura. Le colonne sono molto più esili rispetto a quelle che potremmo trovare in un qualsiasi edificio aristocratico antecedente e mancano quasi del tutto i classici dislivelli del pavimento che nello stile Shōin indicavano i differenti ranghi di chi utilizzava gli spazi. A differenza poi di quanto imponeva il canone aristocratico del Kawiri, le proporzioni dello spazio sono libere ed è difficile trovare un modulo che governi l'insieme. L'impressione che comunica l'architettura è di una vigorosa energia che si sprigiona a partire dagli ingessati stilemi delle epoche precedenti. Giunti nel nuovo Goten, l'ultimo nella sequenza degli edifici di rappresentanza, ci rendiamo subito conto di come l'atmosfera sia completamente cambiata. Lo spazio è ancora più decorato e per questo motivo risulta decisamente meno astratto, riempito com'è di elaborati accessori. Nuovi oggetti, nuovi simboli si sovrappongono ai pochi essenziali degli ambienti precedenti. Sulle pareti notiamo complicate sovrapposizioni di mensole o scansie, chiamate Shigaidama, realizzate in ben 7 essenze di legno differenti. Poco più avanti il palco imperiale, con a destra una finestra a forma di pettine. Nella nicchia d'onore, il Tokonoma, vi è un'apertura ovale quadrilobata. Nella stanza da letto, una lunga mensola diagonale, rivestita di seta, è pronta ad accogliere una spada. Ora capiamo cosa intendeva il famoso architetto Arata Isozaki quando definiva la villa un testo ricco di ambiguità, i cui linguaggi architettonici di origine diversa si trovano disseminati così come hanno stabilito il trascorrere del tempo e il divenire dello spazio. Tornati alla veranda orientale dell'antico Shōin, scendiamo i gradini posti alla sua estremità e percorriamo il breve percorso che ci conduce alla casa del tè Gepero. Da qui varchiamo il cancello interno e approcciamo il sentiero che si snoda lungo il giardino intorno al lago. Rocce, dossi, cascate e isole sono simboli della natura. Riproducono paesaggi in miniatura, in forma astratta, secondo quella che viene chiamata la tecnica Shukei. Il laghetto è un oceano, le rocce affioranti sono isole e catene montuose, qua e là, sparsi nel paesaggio, piccoli padiglioni e case del tè. Notiamo che anche qui gli scenari si presentano di fronte a noi in successione, svelandosi a poco, in perfetta continuità con la concezione spaziale del palazzo. Ecco di nuovo lo spirito rurale della casa del tè. Questa caratteristica deriva infatti da Roji, il giardino attraverso il quale si raggiunge il nuovo prototipo di casa del tè, del romitaggio, a cui abbiamo accennato prima. Il Roji non era un semplice giardino, ma un vero e proprio percorso iniziatico, scandito per tappe simboleggiate da una successione di porte e oggetti che richiamano alla purificazione. Man mano che avanziamo, ci rendiamo conto di come il principale artefice della particolare esperienza spaziale sia un dispositivo portato in questo luogo proprio dal giardino della casa del tè, ovvero le pietre sulle quali stiamo camminando, le pietre Tobi Ishi. Le Tobi Ishii, lasciate nella loro forma naturale, stanno letteralmente manipolando la nostra esperienza, rallentando il nostro passo e guidandoci sia fisicamente che da un punto di vista visivo lungo un percorso prestabilito. La distanza irregolare fra le pietre, così come la loro forma non squadrata, rendono precario l'equilibrio e la conseguente necessità di guardare verso il basso genera un intervallo fra una visione e l'altra, a cui corrisponde un'immagine differente e inattesa. Ora un torrente che scorre, ora una montagna imperiosa, ora ancora una dolce collina, tutte immagini evocate da piccoli corsi d'acqua, rocce e dossi di straordinaria espressività. Le Tobi Ishii sembrano volerci ricordare l'insegnamento Zen, secondo il quale è fondamentale prestare attenzione ad ogni dettaglio delle attività di tutti i giorni. Giunti nei pressi di una delle case del tè, lo Shokin Tei, scorgiamo una lunga striscia di terra ricoperta di ciottoli che si protende nell'acqua. Alla sua estremità si trova una piccola lanterna di pietra. Si pensa che un tempo, al posto della lanterna, sorgesse un albero, il pino chiamato Takosako. La composizione riproduce uno dei tre più famosi panorami del Giappone. Si tratta della boscosa baia di Wakasa, anche detta Amano Ashidate, il ponte del paradiso. Dirigendoci a ovest dello Shokin Tei, ci inoltriamo ora in un tranquillo recesso chiamato Otarudani, Valle delle Lucciole, attraverso il quale raggiungiamo un'isola collinare sulla cui sommità si trova un'altra casa del tè, lo Shokatei, il padiglione della contemplazione dei fiori. Vicino all'Orindo, un piccolo tempietto posto sulla punta occidentale dell'isola maggiore, ammiriamo le pietre da passeggio, questa volta perfettamente squadrate, ma disposte liberamente a formare un percorso a zigzag. Certamente la loro forma serve a enfatizzare per contrasto la bellezza delle forme indefinite della natura. Tornati al palazzo, ci fermiamo nuovamente sulla terrazza della Luna ad ammirare il panorama per un'ultima volta. Da qui possiamo notare che anche nel giardino non tutti gli elementi appartengono alla nuova estetica wabi, ma viceversa, a ben vedere, ancora una volta emerge il contrasto di anime alla base della misteriosa energia che scaturisce da questo luogo. Molte parti del palazzo sono infatti ricche di allusioni letterarie e alcuni elementi del giardino sembrano riprodurre fedelmente gli antichi giardini dell'epoca Heian. Sappiamo che il principe Toshihito amava trascrivere per diletto ampi passi delle opere più famose della letteratura giapponese, tra cui il classico romanzo Heian, Le storie di Genji. Fra i passi che copiò, ve n'è uno che descrive un giardino. A sud-est sorge un monte, dove è stata piantata ogni sorta di alberi che fioriscono in primavera. Il laghetto era bellissimo e delizioso. Effettivamente, guardando a sud-est dalla terrazza della Luna, scorgiamo una collina di ciliegi, la cui celebre fioritura avviene per l'appunto in primavera. In un altro passo del libro si parla di una notte di luna in cui il suono dei liuti si mescola al mormorio dei pini. Deve essere senz'altro per questo motivo che fu scelto il nome di Shokin Tei per la casa del tè, posta sulla sponda opposta del lago rispetto al palazzo. Il nome significa infatti padiglione dei pini e del koto. E anche i due pini, il piccolo Sumiyoshi e il Takosako, sono nominati nell'antica antologia Poesie del passato e del presente e simboleggiano quindi famose opere poetiche. Immerso nei pensieri, accucciato sul pavimento di canne di bambù della terrazza della Luna, osservo le nuvole, che si sono fatte più scure e che ora svelano qua e là solo alcune sagome di paesaggio. Il vento ne modifica rapidamente la forma e proprio quando ho l'impressione di riconoscere un'immagine, questa muta nuovamente. Non tutto si può cogliere, non tutto si può decifrare. Abbandonato in un piacevole dormiveglia, già attento di ricostruire nella memoria la sequenza dei simboli e i loro misteriosi significati, tappe di un viaggio in miniatura per mare e per terra, all'interno di un semplice e raffinatissimo eremo aristocratico. Tamara, la villa imperiale di Katsura Kyoto. Architetture invisibili. Strani racconti di vera fantarchitettura. Podcast realizzato da Open City Roma, Open House Roma e a cura di Davide Paterna. Testo di Giorgio Pasqualini e voce di Sara Armentano. La villa imperiale di Katsura è stata realizzata a partire circa dal 1615 su volontà del principe Toshihito. La città di Tamara è immaginata da Italo Calvino nel suo libro Le città invisibili, nel racconto Le città e i segni 1. La prima edizione de Le città invisibili è del 1972.